L'esperienza più forte che ho avuto è stato un pianto liberatorio, sgorgato proprio naturalmente, appena avuto l'orgasmo.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex Box. E siamo tornati con tutte le nostre domande, curiosità, tutto quello che concerne questi bellissimi momenti di intimità, ma siccome ce ne sono di momenti ancora altrettanto importanti, quelli per esempio che precedono o che seguono questi momenti di intimità, noi vogliamo parlare proprio di questo. Lo abbiamo fatto già in precedenza con un episodio molto interessante sui preliminari, tutto quello che avviene prima, insomma. Oggi invece parliamo di quegli attimi, a volte possiamo dire anche ore, se non addirittura giorni, magari insomma a seconda della durata, no, di questa cascata di endorfine che ci avvolge. E quindi parleremo oggi di After Sex. Bentornati a Sexbox da Alessia.
Bentornati a tutti da Natasha e bentornata la dottoressa Gaia Polloni, la nostra sessuologa di fiducia.
Buongiorno a tutti.
E ovviamente non possono mancare i nostri ragazzi collegati, li cito, abbiamo Daria, Alice, Alessandro e Sefora. Ciao ragazzi!
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, benvenuti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ecco, allora ragazzi, oggi After Sex, un momento secondo me veramente molto delicato, molto importante, non meno importante, dicevamo appunto, dell'incontro in senso stretto. Io entrerei proprio a bomba con voi, ecco, quello è un momento che voi insomma avete imparato a gustarvi, un momento fatto, che ne so, di imbarazzi, di ironia, riuscite insomma a viverlo serenamente o piuttosto con un certo, una certa malinconia anche. Ditemi un po' le vostre impressioni su questa fase dell'incontro amoroso. Chi vuole iniziare?
Parlando da persona che è in una relazione stabile e abbastanza lunga anche, penso che l'after sex sia veramente molto importante, soprattutto quando si hanno pratiche un po' più meno vanilla del solito, un po' meno monotone, diciamo, magari quando si parla di BDSM e cose così. L'after sex, secondo me, è cruciale per costruire confidenza tra le persone, costruire anche molta più fiducia. Sì, magari le coccole dopo il sesso sono un must per me. Se si può andare a dormire subito dopo è meglio, perché subito dopo il sesso, scusatemi, ma io sono distrutta. Cioè, proprio fare cose dopo il sesso, no, mettetemi a dormire, io sto bene, sono rilassata, è tipo una specie di terapia.
Ecco, quindi è una fase di recupero attivo.
Coccole possesso sempre.
Io invece penso la stessa cosa abbastanza, forse per un altro motivo se ci penso, perché le coccole dopo, cioè, a me piacciono tanto, ma soprattutto se non ci sono, se c'è un distacco forte, probabilmente io ci rimango anche male. Nel senso, c'è stato un coinvolgimento tale prima, a livello di mettersi in gioco e tutto, che se c'è un distacco molto forte probabilmente vado anche un po' in parash e, cioè, oddio, poi ci sono magari le sveltine, cose così, però in generale se c'è un distacco forte di colpo magari c'è qualcosa in me che dice tipo che succe, e per questo preferisco tipo una cosa più graduale, del tipo che poi si passa un attimo a un momento di tranquillità sempre assieme e poi a un distacco, in quel senso.
Dai, continuiamo la carrellata. Prima sentiamo tutti i vostri pareri, perché poi Gaia ci deve un po' illuminare su questo after, perché accadono diverse cose. Alice, nel tuo caso, per esempio?
Io condivido l'opinione di Sefora. Se c'è un distacco troppo forte, troppo veloce, a meno che appunto siano quei casi eccezionali di sveltino, di situazioni in cui non può crearsi una situazione del genere perché non c'è il tempo, non è il luogo, il momento, capovolge la sensazione che solitamente c'è post sesso, che è il piacere, il rilassamento. Se c'è questo distacco troppo forte, troppo immediato, capovolge tutto, ti senti è sbagliato, ecco, non dovevo, lo sapevo che andava a finire così, e c'è tutta quella carrellata di sentimenti che non dovrebbero legarsi al sesso.
Ale?
Allora, per me il momento dopo il sesso dipende molto dal sesso che si è fatto, cioè, come mi spiego? Allora, se è stata una volta molto intensa, anch'io, come invece succede sempre alla mia partner, mi ritrovo ad essere stanco dopo aver fatto sesso. Se invece si è trattata più di una cosa in preda dal momento, una cosa che è venuta magari quasi anche abbastanza veloce, improvvisamente abbiamo proprio due tendenze diverse. Lei è comunque abbastanza stanca, io invece compio l'errore di essere un gran parlatore dopo il sesso, che vuole parlarne, vuole discuterne, anche perché viene emersa anche qualche un po' di mia insicurezza riguardo alle performance, e spesso ci siamo trovati a scontrarci su questa cosa, perché io magari mi lasciavo andare a queste insicurezze, magari parlavo troppo e non diventava un momento in cui ci si coccolava e si dialogava, ma più un momento in cui io andavo a risolvere le mie paranoie, perché molto spesso io mi lascio molto andare all'eccitazione quando poi si arriva al momento in cui si fa sesso. Per me il momento appena dopo il sesso è un momento in cui io riconosco che proprio non sto pensando, cioè si dice molto quando un uomo pensa col proprio pene. Io, per me il momento dopo il sesso è proprio il momento in cui io non penso con il mio pene, io penso solamente con la mia testa, e quindi riesco ad essere anche un pochino lucido. Quindi se lei magari è stanca, io magari sono pronto a fare tutto quello che non ho fatto fino a quel momento, perché magari stavo pensando solo a quanto ero, tra virgolette, arrapato.
Però è lucido, cioè Gaia, già secondo me Alessandro ha portato un ventaglio di possibilità.
Sì, sì, e vediamo anche quanto sia importante poi andare d'accordo, perché se le esigenze nel post-sesso sono diverse, e c'è quello che ha bisogno di riposarsi, quello che vuole dormire, quello che invece ha bisogno di parlarne, forse, come diceva Alessandro, c'è quasi un bisogno di conferme. Ma com'è andata? Ti è piaciuto? E magari l'altra partner invece vuole soltanto non parlare, ricevere delle coccole, allora... lì si rischia di non trovarsi. Però da quanto ci hanno detto i ragazzi emergono proprio delle differenze individuali, quindi dal bisogno di coccole al bisogno di parlare, ci sono anche altri bisogni tipici che non sono emersi, magari più tipici maschili, quello di dormire. Tante volte le coppie discutono perché lei vorrebbe le coccole, vorrebbe delle attenzioni, e lui magari si addormenta, anche se alcuni studi riportano che questo è quasi un bisogno fisiologico del cervello maschile, che ha bisogno di spegnersi, proprio più tipico maschile, ecco, dopo la sessualità.
Quindi anziché chiacchiere a volontà, profusione, diciamo nella media forse prevale il silenzio piuttosto.
Ma ecco, dipende poi da come una coppia si costruisce la sessualità domestica, dalla routine, però direi che sì, a volte spesso l'uomo ha bisogno di silenzio, di addormentarsi, magari la donna vorrebbe un po' più di coccole, no?
Ma infatti noi abbiamo sentito tre ragazze e un ragazzo, e mi chiedevo, c'è proprio anche una differenza sostanziale a seconda del genere?
Sì, appunto, ci sono questi studi che dimostrano che c'è questo bisogno più tipico maschile di dormire, proprio il cervello ha bisogno di spegnersi, no? C'è questa sindrome del cervello spento. Però poi ci sono altre persone, come Alessandro, che hanno bisogno di conferme rispetto alla performance.
Questo però è più un bisogno probabilmente anche dettato da un'insicurezza, quindi da un aspetto anche psicologico, esperienziale.
Io li riconosco, però, proprio io riconosco anche che a meno che non sia proprio tardi, è raro che io mi senta stanco dopo il sesso, a meno che non sia stato proprio che mi ha stancato proprio fisicamente. Più che altro io ritrovo appunto questa nuova energia, perché non ho più la testa di pensare al sesso, ma... non avendola posso pensare a tutte le altre cose a cui dovrei pensare.
Alcuni artisti, ad esempio, hanno una fase quasi creativa nel post-sesso, un po' simile a quello che sta dicendo adesso Alessandro. Hanno un momento in cui riescono a mettere insieme le idee e creare qualcosa, si mettono a scrivere un brano musicale, forse proprio perché, come dire, scaricano la tensione
e ed emerge evidentemente qualcosa di nuovo, perché poi è una fase anche comunicativa sia con se stesso che con la partner o con il partner molto differente, quindi a seconda un po' di come lo si veicola. Queste sono testimonianze bellissime dei nostri ragazzi che sono, insomma, poco più che ventenni e quindi magari non hanno neanche esperienze lunghissime, diciamo, datate di coppia, insomma, di relazioni. Però tu, Natasha, hai raccolto anche delle voci un po' più over.
Sì, esatto, ho fatto un po' una raccolta di voci di persone più adulte, insomma 40, 45, 50 anche, e appunto dove ho raccolto le loro esperienze post, che adesso sentiamo.
Per quello che mi riguarda, spessissimo dopo l'intimità, un bel sonno, proprio un bel sonno, delle coccole, due ciacole. Dopo l'intimità mi viene da dire tana. A volte anche una bella a dipendenza dell'intensità dell'incontro, dello scambio, dell'intimità, anche una bella magnata. Ecco, questo sì.
L'esperienza più forte che ho avuto è stato un pianto liberatorio, sgorgato proprio naturalmente appena avuto l'orgasmo. Qualcosa di profondo, triste, malinconico, doloroso assieme, ma allo stesso tempo meravigliosamente liberatorio. Questo è stato probabilmente l'orgasmo più forte che ho avuto nella mia vita.
La cosa più strana che mi è capitata una volta è proprio stato una sorta di risata liberatoria, ma direi alquanto imbarazzante, nel senso che ho iniziato a ridere in maniera esagerata e non riuscivo a fermarmi. Probabilmente è come se avessi appunto sbloccato probabilmente uno stress emotivo, non lo so. Comunque, ecco, la cosa che non faccio sempre, che mi è capitata, che mi ricordo, è stata quella, proprio una risata alquanto imbarazzante e incontrollabile.
Probabilmente sono molto banale, perché non è che si possa inventare tantissimo, almeno per quanto mi riguarda. Spesso rimango con lui nel letto, ci facciamo anche delle coccole, perché sono anche molto piacevoli. Se no, a dipendenza, mi capita giustamente poi di andare in bagno e fare una doccia, sciacquarmi e quant'altro, o forse mi capita pure, e non so il motivo, mi viene praticamente un attacco di fame impressionante dove devo svuotare il frigorifero.
Una cosa che faccio spesso è cucinare, perché mi sento bene. Cucinare è una cosa, quando sto bene sono di buon umore, spesso cucino. L'altra cosa che faccio quando sto bene e sono di buon umore è pulire e tenere ordinata la casa, e questa perché ho voglia di farlo, perché mi sento bene, allora mi piace la vita, allora voglio rendere bello il posto in cui sto, e quindi a volte mi succede quello, però non è una costante.
Parliamoci chiaro ora, dopo tanti anni, cioè cambia completamente, ma dirò questo, cioè i primi anni quando stai con una persona, dopo aver fatto l'amore, ti chiedi come stai, ti è piaciuto, cosa c'è, cosa... Dopo 15 anni, hai capito, già bello se ti ricordi chi hai davanti agli occhi, anche perché la maggior parte del tempo ce li hai chiusi gli occhi, è tutt'altra roba, cioè mente, dai, noi finiamo, boom, ciao, e iniziamo a ridere, facciamo qualche battuta, oppure no, adesso che abbiamo il cane, arriva il cane a capire se è tutto a posto.
Per me la cosa più importante, non so, la cosa che faccio sempre dopo l'atto, sono le coccole, assolutamente essenziali, di solito appunto un abbraccio, giusto per dire ok, ti voglio bene, giusto per continuare un po' l'intimità, e poi boh, si parla, magari guardiamo video insieme, ma la maggior parte del tempo immediato è sempre nel letto per almeno almeno le due ore seguenti.
Io da sempre mi guardo negli occhi col mio partner e dico è stato veramente bello, per poi rilassarci, guardare un attimino il soffitto e magari rimanere dove siamo, oppure riabbracciarci un pochettino. Questo mi piace fare da sempre.
Sexbox.
Ecco, abbiamo sentito veramente una carrellata super variegata, quindi le risate, i pianti, le magnate, una coppia datata che insomma dopo, sì ok, famosa una risata e siamo a posto. Abbiamo veramente sentito addirittura chi fa le pulizie. Io una cosa volevo chiedere subito a Gaia, dopo farai un commento, è proprio emerso che comunque è come se per alcune due persone, due donne in particolare, fosse stato stappato qualcosa, no? C'è qualcosa come che appunto in uno scrigno che dopo l'orgasmo è emerso, no? È proprio in modo fragoroso, una risata o un pianto.
Un'esperienza liberatoria, ecco, mi ha colpito la parola di una delle due donne. È questo che tante volte accade, soprattutto se c'è un orgasmo molto intenso, ma non soltanto dal punto di vista fisico delle sensazioni, ma proprio anche emotivo. Allora poi può esserci il bisogno di piangere o di ridere, comunque c'è proprio una sensazione di liberazione, come se si sbloccasse dell'energia intrappolata, che è un po' diverso da un'altra sindrome insomma, che può accadere, di cui abbiamo accennato anche in un'altra puntata, che è la disforia postcoitale. Ecco, quello è un altro tipo di pianto che è diverso da quello che forse parlava l'ascoltatrice, no? Per disforia postcoitale o post-sex blues si intende una profonda e inspiegabile, motivata tristezza che può colpire soprattutto le donne, ma in realtà ultimamente se ne parla anche rispetto agli uomini, dopo il sesso, indipendentemente in realtà dall'orgasmo o meno, e non sembra essere nemmeno correlata alla qualità del rapporto sessuale né alla qualità della relazione. Sembra in realtà essere correlata a fattori molto più remoti, come per esempio la storia di attaccamento con la famiglia di origine, quindi con i genitori, e quindi è più tipica di un attaccamento insicuro, quindi qualcosa legato alla paura dell'abbandono rispetto all'altro, oppure a persone che hanno una difficoltà a differenziare il proprio sé dall'altro, quindi c'è un aspetto fusionale, e anche lì la fine del rapporto sessuale triggera un po' la paura del perdo l'altro, quindi perdo anche me stesso, così come sembra essere correlato anche a storie di abusi sessuali infantili, e quindi inconsapevolmente magari triggera qualcosa di non risolto, di doloroso, comunque sì, probabilmente legato fondamentalmente alla perdita dell'altro. Però piangere dopo il sesso e dopo l'orgasmo è un'esperienza relativamente comune.
Una catarsi, mi sembra.
Certo, può capitare per diverse ragioni. Quindi.
Ecco, quindi tema abbandonico, c'è insomma la gioia, l'ironia, ci sono diverse emozioni che emergono in un after sex. After sex che però merita anche un certo galateo, perché ci sono anche delle cose che sarebbe forse meglio non dire o non fare. Voi ragazzi avete esperienza di, non so, un momento post incontro amoroso in cui vi siete sentiti dire qualcosa che vi ha letteralmente, insomma, distaccato dal partner o dalla partner, o che vi ha appunto triggerato, o come diceva Gaia, o che non avreste proprio voluto sentire o vivere, che avreste evitato, che non ha insomma coronato quel momento di bellezza?
Dopo un minuto e mezzo, ma sei venuta?
Questa è una di quelle frasi insomma da non dire mai, ecco. Mai. Ok, anche perché dietro una frase così cosa si cela, Gaia? C'è questa
insicurezza da parte di chi lo dice, che poi mette anche pressione sul partner, perché dice: oddio, se non gli dico che sono venuta, o se non le dico che sono venuta, deludo. In qualche modo deludo le aspettative, lo faccio sentire inadeguato.
Altro, ragazzi?
Ma io non voglio parlare sempre, io ne avrei a mille.
Vai,
vai, vai.
Ho avuto tanti rapporti occasionali, e per dire tipo, bom, dai, adesso devo andare, ciao, anche quello è un tipo lì.
Anche okay, fuggire via, no? Bene, questo rivestirsi, bye. Questa cosa di fare in modo tutto così veloce, questa fuga, no? Questo bisogno di prendere subito le distanze, anche chi invece ha bisogno per esempio subito di andare a fare la doccia, magari non condividerla dire. Però, per i fatti suoi, cosa vuol dire? Cosa cela, diciamo? Dai.
Può esserci o un bisogno di lavare via l'altro, quindi come dire, ok, finché era... avevo bisogno di sfogarmi, di raggiungere l'orgasmo, bene, però adesso ti voglio lavare via. Ma può essere anche, molto spesso è questo lo scenario, soprattutto se è indipendente dal partner, quindi capita a una persona con più partner, una difficoltà a stare nell'intimità, quindi scappo, vado via, mi lavo, lavo via l'intimità, lavo via la vicinanza, ma mi proteggo anche e come dire, crea una certa distanza. Un discorso a parte, vabbè, va fatto per tutte quelle donne invece che soffrono di cistiti ricorrenti. Allora sì, c'è un bisogno diverso di andare a lavarsi, perché chiaramente c'è bisogno di andare a svuotare la vescica immediatamente, lavarsi per evitare che venga la cistite o che possano venire anche vaginiti. Questo è un discorso però a parte, ma tante donne lo fanno per questo motivo. Ma invece uomini o donne che sentono l'esigenza di scappar via e lavarsi possono, insomma, trovare questo escamotage per interrompere un momento di intimità che magari non riescono a gestire.
E qui ha tirato in ballo questo elemento che è l'intimità, no? Questo stare in confidenza con l'altro. Quindi questo gioca a favore o a sfavore di un after sex di qualità, oggettivamente?
Eh sì.
Quindi se c'è questa...
Anche perché, come dicevi tu, il lavarsi può anche essere un momento di intimità, lo facciamo assieme, ci facciamo una doccia, prendiamo il nostro tempo e poi ci facciamo una doccia assieme.
Un po' ludico, un po' giocoso... Insomma, aggiunge un valore aggiunto rispetto, sì, a quello che è già accaduto.
A proposito in generale di Galateo, mi è venuto in mente una cosa molto bella legata al mio primo partner sessuale, che è una regola che, tra virgolette, che ha messo un modo di dire così, che era: se ti ho aiutato a svestirti, ti aiuta anche a rivestirti. E penso sia una delle cose più belle che mi ha messo. E che per me adesso è ovvio, cioè si fa così, basta, nel senso, se ti ho aiutato a spogliarti, ovvio che ci sono anche nel rivestirti, non è che me ne vado e lascio i tuoi vestiti in giro. Cioè no, c'è anche un rivestirsi assieme, che è molto bella come cosa. Non per forza deve essere romanticissimo come cosa, però trovo che sia molto rispettoso.
Ma poi stavo anche pensando il fatto che spesso noi chiediamo al partner come è stato, però magari sarebbe anche auspicabile dire: io mi sono sentita così, quindi iniziare da me stessa, esatto, no? Aprire il proprio sentire all'altro invece di tu, come, perché lì alla fine c'è anche una richiesta,
esatto,
di conferma.
E io avrei il fatto di aver rotto le regole del Galateo, però non so se...
Mi piace, dai, allora facciamo partire la sigla per Alice, momento verità.
Per mettere un po' di contesto alla storia, è successo che da ubriache sono finita a letto con questo mio amico. In questo periodo lui era militare e quindi appunto ci siamo visti un weekend ed è successo, però giustamente essendo brilli ci sono un po' di difficoltà tecniche. E ad un certo punto lui mi ha detto: dammi una mano. Perché mi intendeva letteralmente, perché avevo problemi a stare su. A quel punto io ho iniziato a ridere, perché la situazione faceva ridere di per sé, poi ovviamente l'alcol non ha aiutato. E quando gli ho chiesto in che senso, lui mi ha detto letteralmente, io ho iniziato a ridere, non riuscivo più a smettere, anche perché nel pomeriggio, quando eravamo fuori a chiacchierare, lui mi ha detto che, essendo militare, non potendo tornare sempre, non avendo una relazione, spesso doveva rilassarsi da solo. E io giustamente gli ho tirato fuori la battuta dicendo che magari a militare doveva evitare di rilassarsi da solo e contenersi un po' di più per il weekend, che magari sarebbe arrivato fino in fondo. C'è poco da dire, che adesso non siamo più così tanto amici.
Fine di un'amicizia e di un incontro, insomma, dai tratti anche un po' goffi forse, perché poi capita anche questo. Ma sei riuscita a riderci sopra di questa cosa, come adesso mi sembra, oppure lì per lì è stato un po' un momento creepy?
Io ho riso, lui non l'ha preso
meno. Gaia, però questo la dice lunga anche su quello che può essere tutto quello che viene prima dell'incontro, no? Anche quelle che possono essere le aspettative. Quanto è importante comunicare già prima con l'eventuale partner, insomma, di quelle che sono anche un po' le aspettative, proprio per evitare cattive sorprese anche.
Ma sai, può anche avere dei contro comunicare prima, perché in realtà rischi di aumentare l'aspettativa. Cioè, se tu dici mi aspetto questo, l'altro immediatamente si focalizza su: ok, allora io devo soddisfare queste aspettative, quindi rischia di discostarsi dal qui ed ora e da quello che sta vivendo. Io direi, insomma, magari meno se ne parla in prossimità del rapporto, meglio è. Poi uno può parlarne in un altro momento, cercando di stare più su aspetti costruttivi, quindi mi è piaciuto questo o la prossima volta potremmo provare questo, al posto che distruttivi con commenti magari che vanno a svilire l'altro. Quindi bisogna sempre stare un po' attenti, secondo me, in realtà, quando si parla del prima. Magari meglio fare, se uno ha voglia di fare qualcosa, può farlo intuire con delle azioni o, non lo so, portando dei sex toys o introducendo degli elementi nuovi.
Ok, quindi piuttosto stuzzicarsi, cercare di capire un po' di più chi è l'altro, immaginare anche un
attimo. O comunque
attimo.
Non parlarne proprio a ridosso, ecco, non prima, allora mi aspetto questo da te, vorrei fare questo.
Certo.
Ok, magari in un altro momento uno può dire la prossima volta possiamo provare questo.
Sì, quindi di base comunque è fondamentale il dialogo.
Sempre.
E poi però tu hai citato prima anche un aspetto che è legato evidentemente al benessere della persona, perché l'after sex può essere anche un momento in cui prendersi cura di se stessi, no? Prima dicevi vuotare la vescica, ecco, sì. Questa è una cosa anche,
è una,
insomma,
buona abitudine
classica, no? Che accade.
Sì.
Qualche altro piccolo accorgimento, non so, qualcuno parla per esempio di mi viene fame, devo mangiare, devo...
Se, io credo che sia importante seguire gli impulsi, se uno sente fame, perché no, magari si fa una merenda o uno spuntino ed può anche essere un momento di condivisione insieme all'altra persona, o se si è sudato molto, a maggior ragione se è estate, ci si può reidratare, quindi bere dell'acqua. Ci si può lavare, perché comunque anche lasciare una notte intera comunque le secrezioni lì magari può aumentare la possibilità di, appunto, vaginite o candidosi, quindi magari ci si può fare una doccia assieme.
Quindi abbiamo sfatato il mito della sigaretta a questo punto,
ecco.
Sarà che sono salutisti anche i nostri ragazzi, nessuno fuma o si è imbattuto nella classica, no, tu sì Ale, ma la sigarettina after ti capita o... La tua parte del...
Ah, ok. No, sì, perché sento proprio il bisogno dopo, perché come già probabilmente messo prima, io sento un pochino di stress durante il sesso, e quindi aver finito per me vuol dire fine dello stress, quindi volersi rilassare, quindi bisogno di fumare una sigaretta.
Ecco, io per esempio da fumatrice, poi comunque non è che fumo tanto, fumo magari uno o due sigarette al giorno, io per esempio non ho mai nella mia vita sentito il bisogno di fumare dopo il sesso, cioè mi dava fastidio l'idea, non so neanche come spiegarlo, perché il momento dopo il sesso è qualcosa che mi aiuta a rilassarmi, che aiuta a sentirmi vicino all'altro e non andare fuori magari anche col freddo e fumare. Cioè io fumo principalmente o se bevo o se sono stressata, quindi il sesso non lo vedo come un momento di stress, vuoi.
Beh, insomma, a ciascuno il suo, no? Chi ha questa gestualità che, insomma, corona, no? Certe azioni, il compimento di una missione quasi, no? Questa cosa, il completamento di un'azione, come nel caso di Alessandro, che gli riporta quel senso di relax.
Sì, notiamo come ci sono degli aspetti proprio ritualistici, sia individuali che di coppia, quindi c'è una tendenza a voler fare qualcosa per sé, appunto mi fumo una sigaretta, mi faccio uno spuntino, che magari è più un aspetto individuale, e poi ci sono dei rituali di coppia, qualcuno, appunto Sephora diceva, ormai è diventato così che ci rivestiamo insieme, no? Quindi anche la coppia, non so, ci guardiamo un video, ci ascoltiamo una canzone, ci fumiamo una sigaretta, mangiamo qualcosa, quindi poi ogni coppia crea anche la cornice nel pre e nel post con degli aspetti appunto ritualistici che credo sia importante accettino, cioè che si riesca ad accettare le differenze individuali, ma anche a trovare un compromesso che in qualche modo vada incontro alle esigenze dell'altro. Quindi se vabbè, io voglio le coccole ma il mio partner desidera dormire, accetto che dormirà, ma magari prima facciamo un po' di coccole.
Comunque l'after sex abbiamo capito che è un momento di non trascurabile felicità, tant'è che c'è stata una tendenza anche qualche tempo fa, no, di fare questo after sex selfie, no? C'era gente che si faceva sti selfie, li condivideva sui social proprio per sottolineare la bellezza di un momento così intimo, eppure renderlo pubblico, insomma una scelta discutibile a cui hanno ceduto anche tantissimi volti noti, addirittura politici, sono caduti un po' in questa trappola. Però ecco, voi l'after sex selfie l'avete mai fatto? Vi siete mai immortalati? Guarda Daria che dice sì. Ecco, ma lì cosa si cela? Questo bisogno di condividere anche un momento così topico, tutti scapigliati, tutti un po' in disordine. Daria?
Ma allora, di selfie ne ho fatti magari forse 3, 4, 5 addirittura, però non li ho mai postati. Però no, non so esattamente cosa potrebbe celarsi dietro a questo selfie, magari proprio un vedersi dopo un momento di proprio intimità molto, molto stretta, vedersi magari proprio da fuori, cioè io stavo pensando di installare degli specchi sul soffitto, magari questo...
È visiva, Gaia, cioè, secondo te, Dani.
Potrebbe
Però ci sono, però c'è una grande differenza tra farsi un selfie col proprio compagno o la propria compagna e tenerlo per sé, che allora lì tu vuoi immortalare, proprio fare un fermo immagine di un momento intimo, lo vuoi tenere per te, per riguardarlo, ricordartelo, eccetera, e invece postarlo. Allora, quello è proprio un gesto di esibizionismo. Quindi voglio far vedere al mondo quanto sto bene, quanto faccio sesso, che poi cela spesso delle insicurezze, no? Perché ci sono anche studi che dimostrano che più foto una coppia tende a postare, più in realtà ci sono magari dei conflitti o non c'è una grande intimità, perché c'è un bisogno di conferme. In qualche modo io, postando compulsivamente momenti che vivo con la mia compagna, cerco in qualche modo di confermare a me stesso che è una relazione che funziona.
Io, se posso dire qualcosa, era già saltato fuori parlando con Gaia questo, e lei mi deve ripetere il nome, mi ricordo solo Blues, tutto l'altro non me lo ricordo.
La disforia post-coitale o post-sex blues? L'ho accennato prima.
Il tema abbandonico.
Era saltato fuori una volta parlandone con Gaia e le ho detto testuali parole: perché non me l'hai detto prima? Perché mi ha aperto un mondo completamente, visto che mi è successo nella vita di avere questo sentimento. Ne stavamo parlando una volta anche con Jacopo, del proprio come post ti viene da piangere senza assolutamente nessun motivo, cosa che, adesso non per essere melodrammatici, ma rischiava quasi di rompere una coppia, perché c'è stato questo breve periodo in cui a me succedeva spesso, ogni tot mi succedeva, e quindi c'era un sentimento del tipo c'è qualcosa di sbagliato e non ce lo stiamo dicendo. Poi è passato, meno male, però effettivamente ho trovato, quando è saltato fuori questo tema, che sia molto importante sapere queste cose che possono succedere, al fine proprio di poi saperle trattare nel modo giusto e non per forza cercare le risposte nel punto sbagliato. Questo a me è piaciuto molto.
Ne ha parlato, mi ricordo, Sefora, nella puntata sull'orgasmo, giusto? Perché effettivamente lei ha aperto un mondo. Vedi, le cose che dice Gaia notoriamente in puntata, ogni tanto si aprono dei canali dentro di noi e ci si riconosce. Quindi tu hai elaborato anche questa cosa. Quindi una cosa che, insomma, lei viveva evidentemente con uno spirito non sereno, gli abbiamo dato un nome, ecco. Quindi,
beh, sì, non so neanche quanto tempo fa fosse. Però mi ricordo che c'è stato quel periodo in cui mi succedeva. Adesso semplicemente dico, ah, ok, era quello, perché non aveva risposte, sono molto più tranquilla, perché non aveva inizio né fine, cioè non ho capito cosa è successo. E secondo me, se lo stessi vivendo adesso, mi avrebbe fatto molto bene sentirmelo dire da Gaia, del tipo, e succede.
Quindi non è ricapitato. Secondo te, Gaia, quindi c'è una costante nell'after sex, nel senso non si vive sempre la stessa esperienza, alle volte si ha, insomma, modo di sperimentare altri stati emotivi?
Ma sai, dipende anche poi dal percorso di crescita personale. Fortunatamente noi tendiamo ad evolverci e poi possiamo anche, o perché si fa un percorso di terapia, ma anche perché magari entriamo in una relazione affettiva cosiddetta correttiva, che va in qualche modo a correggere degli aspetti nostri passati, dei piccoli traumi, delle ferite d'attaccamento. Quindi può anche essere che lei abbia fatto un percorso per cui in un certo periodo della vita era più vulnerabile o comunque più facilmente triggerabile rispetto a alcuni aspetti suoi personali, e poi magari facendo un percorso questa cosa si è risolta.
Però una discriminante, Gaia, può essere anche ovviamente la persona, il partner, perché...
Certo, perché inconsapevolmente può attivarci di più alcune nostre insicurezze, appunto la paura dell'abbandono, della perdita.
Beh, insomma, io a questo punto direi che sia un momento gioioso, che sia connotato da una certa malinconia, un po' come quando parliamo di malinconia after sex mi viene in mente anche il momento in cui, per esempio, finiamo la lettura di un libro, no? Che c'è quel momento di distacco, siamo un po' tristi perché ci ha preso, ci ha appassionato così tanto, così può diventare anche l'esperienza evidentemente dell'incontro amoroso. Per cui, insomma, ognuno si viva quel momento in tutta la sua pienezza, perché anche quella fase lì dell'amore ha un sacco di risposte evidentemente da darci su di noi. noi, sulla nostra relazione. Ragazzi, grazie mille anche per questa bellissima intensa puntata. Ci rivediamo alla prossima.
Ciao ragazzi.
Ciao da Natasha, ciao.
Ciao a
tutti.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.